e pronto ad agire nel modo opportuno. Doveva solo crederci e resistere per i pochi istanti necessari. Se avesse potuto, avrebbe sospirato di sollievo. Rincuorato, chiuse gli occhi, pregustando la stoccata che avrebbe reso innocuo il suo aguzzino e svincolato il suo corpo. Era così sicuro delle sue deduzioni che quando, invece, sentì il serpente sigillargli definitivamente la trachea, l'asfissia saturò la sua mente di terrore. Damiano realizzò che l'udito gli aveva giocato un brutto scherzo e che il sibilo avvertito era solo l'ultimo moto concesso al suo respiro. Capì che nessuno lo avrebbe salvato da una nemesi senza soluzione e, come pensiero estremo, si maledì per non aver preferito una vita da geometra di provincia. Primo. Annalisa sentiva la rabbia concentrarsi nelle mani serrate al volante e nelle cosce contratte l'una contro l'altra. Come ogni maledetto giovedì, aspettava irrequieta suo padre, seduta alla guida della 500 parcheggiata fuori dal cancello di casa. L'attesa le pareva meno sopportabile del giovedì passato, che a sua volta ricordava meno tollerabile del giovedì precedente, e così via, da più di 2 anni, per ogni maledetto giovedì che, nella sua intransigente regolarità, il sistema solare riproponeva alla Terra, ossia da quando, pochi mesi dopo la morte della moglie, la sanità pubblica aveva diagnosticato a Patrizio Consolati, padre di Annalisa e vedovo inconsolabile nonostante il cognome, una parafrenia senile che lo faceva vivere contemporaneamente in una lucida realtà e in sorprendenti mondi fantastici. Prescrizione: ciclo di psicoterapia a rigorosa cadenza settimanale, ogni giovedì mattina. Capacità di Patrizio di prepararsi in tempo per i colloqui con lo psichiatra sotto il minimo sindacale. Risultati raggiunti al momento? Nessuno. Conseguente speranza per Annalisa di porre fine a quell'agonia ripetitiva? Nulla. Lo sguardo di Annalisa, fino a quel momento dritto al di là del parabrezza, cedette e si spostò sull'orologio del cruscotto giusto il tempo per realizzare quanto il ritardo accumulato da suo padre fosse ormai irrecuperabile. E, come sovente succedeva, esattamente nello stesso momento in cui si sentì così impotente da essere pronta a qualunque gesto la potesse dispensare da quel supplizio, per un'inspiegabile telepatia, Patrizio fece la sua apparizione, spalancando il portone di casa. Pacato, irritante. Annalisa non indugiò sull'indolente cerimonia che suo padre dedicava alla ricerca delle chiavi e alla chiusura dell'uscio. Cercò di calmarsi abbastanza da poter affrontare l'usuale corsa disperata verso il centro diurno di psichiatria. Pensò che, tutto sommato, quel giovedì era migliore di altri, quando Patrizio, nonostante ripetuti richiami, rifiutava di scendere dal letto e lei si ritrovava sola, chiusa nell'automobile con il cellulare appoggiato all'orecchio, a scusarsi per l'appuntamento saltato con la centralinista del nucleo sanitario. Oggi, quantomeno, lo avrebbe recapitato a destinazione e di questo piccolo successo il suo umore ne avrebbe giovato, almeno fino al mercoledì successivo, quando l'angoscia per il rituale del giorno dopo si sarebbe riproposta impietosa. Patrizio aprì la portiera della 500. Indossava un impermeabile chiaro, stretto da una cintura in vita e un po' troppo leggero per quella fredda fine di ottobre. In testa si era calato un borsalino marrone, mai visto prima e che non prometteva niente di buono. Non appena sentì il tonfo dello sportello che si chiudeva, Annalisa partì, sgommando. «Non capisco perché continuare ad andare da quel dottore», protestò Patrizio. «Le medicine che mi prescrive non servono a niente». Annalisa tacque. «I dolori alla gamba non mi passano, anzi sono peggiorati», riprese, indifferente al silenzio della figlia. Annalisa non tentò di spiegargli che quel dottore non curava problemi articolari, ma le illusioni in cui si disperdeva il suo cervello. «Secondo me è un incompetente», continuò imperterrito Patrizio. «Mai una volta che mi abbia fatto una visita decente, mai una volta che gli abbia visto in mano uno stetoscopio